le proprie propensioni, dei propri interessi, certo, appunto affezionarsi al Signore. Altre forme di preghiera sono l'altro, per cui anche tante volte quando si vede gente che va a fare grandi pregate, e poi così dice, adesso ho pregato 3 giorni di fila di Deo, va bene che adesso per tutto come prima dice, da si poteva pregare fino a qui, risultato non credi più, fai tutto come prima, e no. Ogni preghiera deve essere mirata a cercare, provare, a fare la volontà di Dio. Se no anche qui è illusione. E appunto per cercare di trovare la volontà di Dio bisogna superare l'abilità intellettuale, quindi conoscere il Signore, la sua parola, origine. E vincere il mio affetto disordinato con la preghiera del petto tanto di umiltà, riconoscere che mi è resistente, sapere leggere e chiedere a Dio che mi dica. Allora posso cercare di trovare la volontà di Dio, se non farò sempre la mia volontà, la preghiera mi servirà come altri, dicendo sono anche bravino, perché tengo e quindi farò perché voglio io. E allora il cuore degli esercizi è la scelta o la riforma. Se voi notate anche degli esercizi non si fanno fare grandi propositi. L'unica volta mi pare che emerge la parola proposito nell'esame quotidiano e farò il proposito di aiutarmi. Ma poi non ci sono mai propositi. C'è sempre da chiedere ciò che voglio. Che cosa voglio? Voglio ciò che il Signore vuol darmi. E questo lo chiedo. E invece del proposito c'è la scelta di vita, e chi non la scelta, o la riforma di vita perché c'è scelta. Il problema dell'uomo è scegliere, una volta scelto, riformare sempre la propria scelta perché principalmente si decade dalla scelta originaria. E questo foglio mi serve appunto per i criteri della scelta o della riforma, alla fine quando è fatta la scelta. Per me evidentemente vale il criterio della riforma, però è utile vedere anche i criteri della scelta perché per aiutare altri, per aiutare anche noi in altre scelte che ci possono capitare. Ecco, la premessa per una scelta. Ecco, la prima premessa è che si abbia l'occhio della nostra intenzione puro, badando solo al fine per cui siamo creati, cioè per la volontà di nostro Signore e la salvezza della volontà. Che ogni scelta è tale semplicemente quando cerco soltanto e unicamente la gloria di Dio. Sapete cosa consiste la gloria di Dio? Che non è il concetto di gloria umana. Ed essendo libero degli affetti disordinati, immediatamente prima ci sono i demoni di umiltà. Cioè al di fuori dei demoni di umiltà che mi rendono indifferente alla gloria contata e mi fanno amare la gloria di Dio, non sono in grado di scegliere. È chiaro che sceglierò quello che mi sono più comodo, quello che mi dà più prestigio, quello che mi dà più potere. E non sarà neanche perché. Quindi la scelta avviene proprio dopo un certo modo di umiltà, dopo interessibili, dopo aver conosciuto chi è Cristo, che è proprio con la povertà, con l'intenzione di servizio, in generale, dopo aver chiesto che mi scelga per la povertà effettiva, che mi doni, per il modo di umiltà, allora sono in grado di scegliere. Non prima. Prima faccio la mia santissima volontà e credo che Dio faccia la mia. Ma non sono io. Sono così determinato dentro. Infatti quando la gente viene a chiedere il consiglio, non do mai consigli. Gli dico esattamente il consiglio che vuole che io gli dia, che io lo do brutalmente, vuole che capisce che è sbagliato. Che lui vuole questa volontà. Ma se non ascolta, vuole che sia la volontà di Dio. Tu vuoi che prego? Ed è importante sapere ciò che vogliamo noi, ma è volontà di Dio. E noi siamo specialisti nel subordinare il fine ai mezzi, invece che il mezzo alla fine. Ed è questo il nostro bisogno. Cioè noi siamo attaccati alle cose, agli affetti, alle persone, queste sono le al nostro io. Questo è ciò che vogliamo conservare. Poi una volta stabilito questo, vogliamo fare anche la volontà di Dio. Non si fa mai la volontà di Dio. Dirò Dio da mia, lo prenderò con Gino. Quindi è importante questo cuore, la libertà degli affetti disordinati, che evidentemente non vuol dire non averli, vuol dire non lasciarsi determinare. non dice eserciti spirituali per liberarsi dagli effetti disordinati, no, per non lasciarsi determinare dagli effetti disordinati, perché in parte è dentro, in parte di no, ma non mi determinano per grazie di Dio nella scelta. Non so se capite l'importanza. Cioè, è chiaro che l'orgoglio ce l'ho, purtroppo, ma non mi farò determinare. È chiaro che le mie sofferenze, la mia sensibilità ce l'ho, e tutti i miei disordini ce l'ho, ma non scelgo nulla di me. Se no, ogni scelta non sarà che sbagliata. Allora ribadisce alla fine, ecco, che nessuna cosa ti deve spingere a prendere o a fare una cosa offerta, se non unicamente sentite l'onore del Signore e sapete della divina. Questo è il motivo. Una volta ripulito l'obiettivo, cioè il motivo, adesso dice nel primo punto su che cosa si fa la scelta. Ecco, il numero 170. Il primo punto, tenete presente che la scelta riguarda cose indifferenti o buone. La scelta non deve fare scelta. Lì non occorre discernimento, basta la legge. È chiaro che il male non sa da fare, ed è chiaro che lo facciamo. Quindi la scelta è una confessione. Cioè, la scelta non è per credere il male, ma tra due cose buone, quale vuole il Signore da me? E questo è il problema fondamentale dell'etica cristiana, fare la volontà di Dio. Cosa vuole il Signore? È chiaro che vuole che non uccide, non menti, non ruba, non allude, non faccia il male, chiaro, così. Ma questo è anche un modo per comunicare. Cosa positivamente vuole? Ecco, questo è oggetto del discernimento, ed è tipico dell'etica cristiana conoscere la volontà di Dio, non di cui dire male, questo è già l'etica naturale. Noi spesso confondiamo, che dice, il problema del bene e del male, della legge, con il discernimento, non è il problema del discernimento. Solo quindi il discernimento riguarda cose buone. Tra le tante cose buone da fare, qual è quella che il Signore vuole fare? E questo è il problema. Non è detto che Dio voglia la migliore, perché se Dio vuole la migliore, allora sarà tutti la stessa cosa. E questo lo posso capire solo io, la volontà di Gesù, non me la può dire neanche, per capire solo io. Neanche più superiori può dire la volontà di Dio, se c'è la mia vocazione, neanche il Papa che la può dare, mi ha dato Dio. Ma poi mi dividerà gli ordini come seguire perché è responsabile della Chiesa, ma la vocazione non mi ha dato nessuno, mi ha dato Dio. E direttamente tu. E la posso sentire solo io. E se non la sento io, non è vocazione. Così la sede mia ce l'ho io, non ce la può avere il Papa di me come credo per me. È la mia esperienza. Più che devi delegare, come mangiare, non può mangiare tutto, devo mangiare di più. Quindi la fede, l'esperienza di fede, la vocazione che il mio nome, la mia identità, ce l'ho io per la vita. E sono io in grado di riconoscerla. E noi siamo a servizio dei fratelli perché riconoscono questo in se stesso. Allora ci aiutiamo. Nessuno mi può dire tu devi fare così. Chiaro, la legge si manda un po'. Poi non so quanto sia fatto vuol dire obbedienza, ma perché ho scelto io, perché chiamato Dio. Quindi la prima cosa è che riguarda le cose differenti e buone. Quale cosa si vede? Che poi è il problema dell'etica cristiana. Cosa vuole il Signore che faccia? Qual è l'etica minimalista? Cosa non devo fare? Ma l'etica cosa piace a Dio? Questo è il principio della vita cristiana. Secondo punto, tenere presente che ci sono scelte immutabili e scelte mutabili. Innanzitutto tenere presente che bisogna scegliere. Oggi noi dimentichiamo questa parola, scegliere, è cancellata dal dizionario. Perché oggi è tutto compulsivo, è tempo reale. A livello reale, tu cresci quando sai scegliere, quando sai rinunciare a una cosa per un'altra. Se no rimani infantile nel periodo di potenza, scegli mai niente. E rimane nel sogno pari, la vita senza mai fare. È un video di scelte se vuoi camminare. Se no resti di sognare i tuoi cammini. E te li proietti sulla televisione che tu devi poter guadagnare. Cioè oggi quindi la gente non sceglie. Perché all'inizio è difficile possibile, no? L'uomo è definito, è limitato, è solo limitato si esiste. E tra gli infiniti possibili esiste solo quello che scelgo, lasciando perdere gli altri. E il coraggio di lasciar perdere tutti gli altri, il coraggio di delimitarsi come creature, di uscire dal periodo di omnipotenza per essere uomini, credo che tutta cosa. Che dici anche stessa, portare che sia giusta la scelta. Quindi lo scegli da oggi, cosa grossa. Poi scegli di mutare. C'è una fedeltà, c'è un'identità, perché oggi tutto è da consumare, da bruciare, no? Anche tutti i rapporti durano perché durano, una volta investito un atto di gustare, no? Di lavorare tutta la vita. Oggi devi cambiare secondo il tempo che tira, per cui le cose sono tutte intercambiate, immutabili, no, no, la vita non è immutabile. Il tempo che abbiamo è determinato, è la nostra esistenza, e questa esistenza è il tempo della determinazione, della decisione, del cammino, dove ciò che tutti dire è meglio non averlo fatto. Quindi fai quelle cose che restano e che non dovresti. E la vita non può aiutare. Quindi devo vedere le cose che faccio proprio scelgo, perché il 99% delle cose che faccio sono riproduttive meccaniche di base di input che ricepiamo, sono proprio le scelte. E poi ci sono le scelte anche mutabili. E quello è interessante, cioè sulle scelte immutabili l'ha insistito, perché oggi anche nel matrimonio del sacerdote uno gli dice bene, adesso non mi gira più, non mi piace più caro, perché adesso mi viene piacere. C'è il dovere, perché siamo animali. Il dovere va bene con il piacere. E l'amore diventa amore quando il piacere diventa dovere, perché l'altro non lo riduce mai al tuo piacere, è un mistero. Per non è che io ho che se cade la vita per l'altro, per terra, non ne fare perché mi piace. Per diventare uomini e tutti, immagini di tutti. Quindi questa capacità di abituare a certi mutabili è proprio abituare l'uomo a un'identità, a esistere come uomo, a avere una storia, a costruirla. Ecco. Oggi sono cose molto difficili, uno resta adolescente che non ha vantaggi perché non scende mai. E poi quando è scelto pensa che la prima cosa che ti capita è la mia scelta, perché oddio, ho sbagliato, perché ho difficoltà. La prima difficoltà, vai avanti. Si cresce nella difficoltà. Ed è molto interessante, quando uno ha scelto, allora le difficoltà ci possono essere anche maggiori, anche le cadute maggiori, ma va avanti perché ha scelto. Se uno invece non ha scelto in modo immutabile, la difficoltà anche minima fa saltare la scelta. Ponete una coppia, è chiaro che è quella difficoltà. Ed è chiaro che se hanno scelto di stare insieme supera la difficoltà. Ed è chiaro che se invece sanno che c'è il divorzio, il matrimonio è scadente, la prima difficoltà si lascia. Il che vuol dire che non cresceranno mai. Ma questo capita anche nella nostra scelta di libertà, e noi di lavoro, no? Che è la difficoltà che cresce. Ed è per questo importante sapere le scelte di un'altra che ci chiama. Al di là del rispondere immediato. Ecco, poi come si fanno le scelte? Vabbè, dice queste qui immutabili, se è stata fatta bene non cambiare, devono restare immutabili. Le scelte fatte bene anche quelle che potresti mutare. Se l'hai fatta male, può mutare, se ne dico. E poi come si fa la scelta? E ci sono tre modi, tre circostanze nelle quali si fa la scelta. E la prima, la legge numero 175, è quando Dio stimola e attira tanto la volontà che l'anima fedele, senza dubitare di poter dubitare, segue quello che le viene mostrato, come fecero San Paolo e San Matteo quando seguirono il nostro Signore. Ora noi diciamo, io non sono San Paolo, non sono San Matteo, quindi sembra che in realtà quasi tutte le vocazioni sono di questo tipo. Cioè, se voi pensate, non c'è un vero motivo perché noi siamo. Qualche volta ho scelto, qualche volta neanche. Cioè, è capitato così. Che c'è dentro una persuasione interiore che nella vita si manifesta che è dentro. Se mi domandi i motivi, non le ho per tutti i motivi che ho per diventare credo, lo so all'interno, io quello che mi sono preso. È la stagione di dentro. E il Signore è il suo tempo. Quindi questa che sembra riservata a pochi casi, in realtà è il nome di quel che va, sul esame della propria storia, della propria vocazione. Le decisioni più fondamentali della vita sono niente di questo tipo. Un intuito interiore che ti fa fare quella cosa che si verifica nella storia, come tu hai verificato. Noi motivi, se ci scavi troppo, non è troppo, per il motivo che hai fatto bene, perché ti è dato da fare. Non hai scelto più, non vuoi che scelto me, ma che scelto voi. Quindi è abbastanza più comune di quanto pare, cioè è un fatto che sento dubitare nella vita dentro e fuori. Il secondo pure, che è più difficile, ecco, spesse volte la scelta avviene anche così, è quando attraverso l'esperienza delle consolazioni e delle desolazioni e attraverso quella del discernimento degli spiriti la sviluppo la chiarezza di idee. Quindi interessante, perché anche il discernimento, la conoscenza degli spiriti e il discernimento? Perché proprio la volontà di Dio vi si manifesta attraverso le emozioni interiori, attraverso le consolazioni, attraverso le attrazioni interiori, quindi per questo devo avere grande attenzione. Quando prendo le decisioni non le prendo in base al ragionamento. Perché se dovessimo decidere in base al ragionamento dovremmo decidere tutti la stessa cosa. Invece il Signore sceglie una in una direzione e un'altra, oppure sceglie tutti e due nella stessa, ma non esiste di più, non c'è di più. Il problema è la lettura interiore delle emozioni e acquistare la capacità di lettura e di discernimento. La terza è quando non ho particolari emozioni. In un tempo tranquillo, non agitato da consolazioni e desolazioni. Allora cosa devo fare? Devo tenere presente il fine che ho scelta, che è amare e dare Dio, poi vedere l'ambito della scelta, e poi suggerisce due metodi. E rivediamo sull'altra cosa. Primo confesso e tutti. Definire l'oggetto della scelta, non è secondario. Tante volte abbiamo tanti travagli su niente, che non scegliere niente, allora non è per te. Cosa riguarda la scelta? Per decidere il travaglio, decisione. Definire l'oggetto, primo punto. Secondo punto è ripulire il fine, cioè servire il Signore ed essere indifferente, in modo che io divento come l'ago della bilancia al centro. E chiedo a Dio che mi muova dove vuole lui, cioè deve essere Dio a decidere e a manifestare. È interessante, ogni decisione deve seguire l'indicazione che dà il Signore a me, ed è per questo che io devo essere indifferente, libero, e siccome non sono indifferente mi chiedo che mi dia quello che proprio non voglio, nel senso la volontà, rispetto alla volontà. Poi ecco, il terzo punto è chiedo al Signore che appunto mi inviti e intanto comincio a riflettere, mettendo giù qualche punto, il pro e il contro, qualche quinto punto. Per cui, dopo aver scelto il pro e il contro, delibero in base alla ragione ciò che è giusto, il quinto punto. E una volta che ho deliberato cosa devo fare? Devo dire no, perché qualunque azione spirituale non può derivare da una deliberazione razionale. Dopo dice chiedo al Signore che accetti e confermi questa, cioè ancora ho bisogno della deliberazione per capire se è del Signore questa cosa, se no prima di avere la conferma non farla. Allora capite l'importanza che dà in atto alla lettura delle emozioni interiori e delle consolazioni. Perché? Perché ogni decisione deve essere in base alle consolazioni anche molto comprovate nel tempo, usando anche questa ragione, ma alla fine il motivo formale è che il Signore decide, è che lui lo desidera da te, è lo che è da te. Ed è interessante come metodo di scelta. Quindi non è che il discernimento, supponete anche quando si fa discernimento comune, pastorale, insieme, ognuno ha un'idea. normalmente dice il peggiore, cioè il prepotente la impone agli altri. Nella migliore delle ipotesi si fa un lato misto di tutte le idee per fare qualcosa che non vale più per niente per nessuno. Mentre l'ideale è che ognuno dica quello che sente effettivamente. Poi disposto ad ascoltare l'altro, ad andare incontrare. La buona decisione è quando esce una cosa che nessuno di quei realizzati aveva pensato. Ma dove c'è il contributo positivo di ognuno, dove esce una cosa nuova che tutti capiscono che va bene. Quindi non è che io debba affermare il mio principio con le 10 di l'azione, disposto a fare il contrario. Ed è il mio contributo quando c'è discernimento comune, come incontro. Solo dove c'è questa libertà ci può essere vero discernimento comune, è difficile. E come nel discernimento personale, posso usare la ragione di tutti i incontri, tutte le valutazioni, ma solo se sono indifferente io. Rispetto a tutte le valutazioni posso poi sentire la spinta del Signore, ma è determinante la spinta del Signore. E può sembrare strano che gli atti così razionali, che gli esiti così razionali, in realtà il centro della spiritualità è sempre questa spinta interiore, la consolazione. E per questo anche ho usato di allungarlo, illuminato, come se il giorno di porta, ma su questo punto non c'è determinato. Perché proprio la tua esperienza personale di Dio, nella Chiesa, attraverso la parola, quindi che si confronta obiettivamente, che rivela a te la volontà di Dio. Poi c'è il secondo modo, ancora da fare in tempo tranquillo, ecco, e dice che insegna un altro modo rispetto al precedente, si può usare contemporaneamente, cioè in successione al precedente. E dice, punto primo sempre che l'amore che mi spinge sia solo l'amore del Signore. Punto secondo, immagino una persona che non ho mai visto e che mi chiede un consiglio su quella materia. Cosa consiglio a lei? Cioè, per staccarti dal tuo io, dall'interpretazione. Terzo punto, dice, cosa vorrebbe fare il punto di morte? Che l'altro punto di morte lo so, però già adesso posso dire questo qui il punto di morte vorrei averlo fatto oppure no, è il criterio massimo di comportamento. E poi davanti al giudizio di Dio devo vivere con il giudizio di Dio, cosa vorrei fare quando mi troverò aver fatto, quando mi troverò davanti al giudizio di Dio, non faccio ora per questo Dio mi ha tirato su. Quindi sono tre modi di prendere una buona decisione, che può essere poi contemperata con il metodo precedente, cioè col valutare il libro e incontro. Però dice, dopo quando ho deciso in base a questo, sempre devo offrire la mia scelta al Signore, perché l'accetti e la conferma, perché la conferma non sempre da via dalla sua consolazione. Ecco. Ora, questi sono i metodi di scelta, vedete, un po' sono sempre utili anche per le varie scelte. A noi riguarda di più l'orientamento e la riforma della nostra vita e della nostra condizione. Cioè, ogni corso di esercizi mi sembra un momento di grazia, in cui il Signore ci fa andare un passo in avanti nel nostro ministero, nel nostro servizio e nella nostra vita di intimità con Lui. E allora proprio possiamo, nel tempo che ci rimane degli esercizi, molta attenzione per dire, ecco, dove il Signore desidera per me i cambiamenti, dove desidera che io metta ordine nella mia vita. Probabilmente non sono tante le cose da fare o da non fare, quanto qual è l'ordine che metto, le priorità della mia vita. Che posso fare la preghiera, la mia giornata come è ordinata, ha un stato, una cosa precisa che sia il Signore, oppure tutta la casa, o un ordine del sogno. L'ordine di vita che serve, dove la preghiera il suo ruolo, la parola di Dio il suo ruolo, il ministero il suo ruolo, perché queste cose si integrano. Un pochino di vedere questo, effettivamente. E poi al di là delle cose, la riforma sempre profonda è sul modo. Le cose che faccio probabilmente con la scritta me stesse, il modo. Lo faccio nel spirito del Signore, per la giornata, per la sua vita, per la sua vita. Questo è il suo più caro per la riforma.